Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone.
E da Giovanni Conti.
Oggi Giovanni parliamo di un tema molto delicato da affrontare e anche molto profondo. Musica spirituale e nuovi rituali. Questo è il titolo della puntata del Voi che sapete di oggi. Cominciamo subito presentando i nostri ospiti. Buongiorno all'antropologa Giulia Spada, buongiorno e bentrovata a Rete 2.
Grazie mille, buongiorno, grazie per l'invito.
E poi una voce nota ormai al pubblico di Rete 2, si tratta di Saul Beretta. Buongiorno Saul, bentrovato.
Bentrovati a tutti voi, grazie Claudio, buongiorno.
Bene, vorrei iniziare, Giovanni, se sei d'accordo, leggendo una delle tante testimonianze che abbiamo sentito in questi periodi che stiamo vivendo di pandemia, di tutto quello che vi ruota attorno purtroppo. E questa citazione dice: mi sento malissimo per non essere potuta essere accanto al mio amato nonno proprio nel momento in cui aveva più bisogno di me. Quando siamo nate io e mia sorella, lui aveva appena 40 anni, non è quantificabile tutto quello che ci ha dato in termini di tempo e di affetto. Mi sento così svuotata per quello che è successo. Una delle tantissime esperienze dolorose di lutti che non si sono potuti anche vivere nel profondo perché, come dire, si è tolto tutto il rituale che purtroppo era impossibile da affrontare in questi tempi di pandemia, di tutte le persone che hanno perso un loro caro, una loro cara. È un tema che proviamo oggi a collegare e a legare anche alla musica. Ma la prima domanda che voglio fare a Giulia Spada. Che ruolo ha avuto nelle culture il rito e la musica legati assieme in tutto questo e che ruolo ha invece oggi?
Sì, grazie mille per la domanda, che è una ghiottissima domanda che ci consente un po' di esplorare questo mondo silenzioso del rito. Sì. Io, se me lo consentite, inizierei con una brevissima citazione tratta da un libro di Jacques Derrida, che si intitola Ogni volta unica, la fine del mondo, in cui il filosofo prova innanzitutto a spiegare l'esperienza del lutto per una persona cara, insomma, con queste parole. La morte dell'altro, soprattutto se lo si ama, non è l'annuncio di un'assenza, di una sparizione, la fine di questa o quella vita. La morte dichiara ogni volta la fine del mondo nella sua totalità, la fine di tutto il mondo possibile. Quindi ogni volta che muore una persona amata, tutto il mondo finisce e con esso le abitudini, le consuetudini, le esperienze.
Certo.
E per far fronte a questo grande nulla, l'essere umano si è inventato degli stratagemmi culturali che permettono a chi rimane, quindi alla comunità dei dolenti, di riposizionare la persona che è morta in un nuovo spazio che è sia privato che sociale. Queste invenzioni culturali si chiamano semplicemente riti funebri. Gli ingredienti necessari per un rito funebre sono normalmente due e sono la presenza di un corpo morto, chiaramente, e una comunità invece di dolenti che tutti insieme, grazie al contenitore protetto del rito, mettono in scena quelli che sono gli elementi strutturali del cordoglio. Quindi in realtà la trasformazione del semplice corpo morto in quanto involucro biologico in un oggetto culturale che può essere, a seconda della cultura, un antenato, uno spirito, per alcuni addirittura una divinità. E questo cordoglio aiuta successivamente anche a raggiungere la consapevolezza che da quel momento in poi il caro istinto occuperà un nuovo spazio nella propria e altrui esistenza. Tra l'altro mi viene in mente anche gli studi della tanatologa Marina Sozzi, che dice: quando una persona sperimenta un lutto è come se avesse uno sguardo strabico. Con un occhio è proiettata al passato e va alle memorie del morto e momenti insieme, e con l'altro occhio invece si prepara ad esplorare il futuro con una nuova postura, con nuove visioni, nuovi immaginari, eccetera, eccetera. La funzione del rito anche in questo caso è fondamentale perché serve a riequilibrare con questo sguardo strabico, a riallineare le due visioni o quantomeno a fare in modo che tra i due occhi ci sia il minor scarto possibile. Tra l'altro non dimentichiamoci che con la morte si verifica un paradosso concettuale che è la presenza di un assente. Tutto ciò che ci rimane di chi muore ci riporta costantemente alla memoria, infatti, il fatto che quella persona non ci sia più. il rito, ancora una volta, ci viene in
Certo.
soccorso perché chiaramente contribuisce a rendere meno insopportabile, no? Almeno culturalmente parlando, questo paradosso. Ora, arrivando a noi, con la situazione straordinaria, nel senso proprio di fuori dall'ordinario che stiamo vivendo oramai da un anno,
Certo.
potremmo quasi dire che a ciò che Norbert Elias chiamava la solitudine del morente, si somma ciò che potremmo invece definire la solitudine del morto, specialmente nei primi mesi della pandemia. Insomma, ci ricordiamo tutti quanti il fatto che le persone morivano da sole e il loro corpo morto era solo veramente un corpo, un involucro biologico, non essendoci stata più la possibilità di un rituale collettivo di commiato, che invece è l'elemento base per l'avvio di un processo di lutto e, come abbiamo già detto, di risignificazione dell'esperienza dolorosa. È come se si fosse spezzata quella catena di rituali collettivi e di prossimità indispensabili, in realtà per la tenuta sociale di una comunità. E, di fatto, una comunità senza riti, senza rituali, soprattutto nei due momenti fondativi dell'esperienza umana, che sono nascita e morte, una comunità sfaldata ed indebolita.
Certo, e che
Ora,
ruolo ha quindi la
sì.
musica? Che ruolo può avere la musica? Che ruolo ha avuto nel passato e che ruolo ha oggi? E che cosa succede attraverso appunto l'assenza della musica in questo caso?
Ora, sicuramente la musica nel rituale è un altro degli elementi fondamentali per una corretta, così, un corretto transito verso un cordoglio e un contenimento dell'esperienza dolorosa. Infatti, la musica è innanzitutto corpo in relazione, è un noi che attraverso dei suoni prodotti da strumenti o da voci entra in connessione, e questa connessione permette anche una dissociazione sul piano identitario, e utilizzo la parola dissociazione non con intento patologico naturalmente, ma proprio come processo di dislocamento in qualche modo di un'identità in un altro piano. E grazie alla musica, sia in senso individuale che in senso collettivo, le persone ritrovano in qualche modo una sorta di comunione, un mondo altro in cui poter iniziare a significare effettivamente questa mancanza, questo
Certo.
lutto. Infatti, non a caso, insomma.
Saul Beretta, tu sei l'ideatore di un format, come si dice adesso, che si chiama appunto Spiritual Music e musica spirituale, appunto, con cui hai sviluppato diversi progetti nel corso del tempo e che oggi appunto assumono probabilmente un rilievo ancora più profondo per le ragioni che Giulia Spada ci ha illustrato molto bene e con grande chiarezza. Quindi, come può in questo caso la musica tornare un pochino al centro dell'attenzione? E soprattutto all'interno del rito condiviso della comunità.
Guarda Claudio, possiamo ragionare su due, diciamo così, da due parti contemporaneamente, perché con Giulia intanto durante l'inverno ci siamo anche durante l'estate scorsa parlati, scritti, e quindi il suo lavoro di ricerca è stato un pungolo per approfondire, come dicevi tu, un format che di concerti spirituali che avevamo già cominciato a fare da almeno quasi una decina d'anni, in particolare nel Duomo di Monza, dove il concerto che inaugura Monza Visionaria è sempre stato un grande diciamo così, collettore di anime in un luogo molto significativo per la comunità, come il Duomo, che è proprio l'origine anche del nome della città di Monza. E a partire però da questo ragionamento abbiamo sviluppato due pensieri. Da una parte, che la solita consapevolezza del musicista contemporaneo, che nei giochi della società occidentale la musica sta in un rito, ma in un rito costruito. Quindi penso al concerto pop, no? Quindi alle anime che si trovano ammassate in uno stadio, cantano e suonano insieme. E invece, ad esempio, ma anche il concerto normale, un po' il rito del concerto, si dice così. Però questo rito è estraneo, alle cadenze della vita. E proprio domenica, credo, abbiamo parlato insieme di Ligeti, abbiamo ascoltato i Pigmei.
Certo.
E quanta parte invece musicale, anche complessa, penso ai Pigmei, diventi parte di un rito che invece è parte fondante della comunità.
Uh-huh.
È un rituale che aiuta la nascita, condivide la gioia dell'iniziazione per l'uomo adulto, la caccia e poi la morte. E quindi da una parte c'è una consapevolezza che credo attraversi molti di noi, che invece la vita nostra, di musicisti, penso, anche di produttori di musica,
uh-huh,
è spesso sia relegata alla zona dell'entertainment, no? Quindi una zona come fosse un pezzo della vita, ma fuori dalla vita.
Certo, assolutamente.
E quando invece ciascuno di noi abbia avuto l'esperienza di, delle volte tragica, di vivere un funerale con una pessima musica,
uh-huh,
con una musica quasi inascoltabile, almeno per i parametri di un orecchio evoluto. E invece quando succede che, ad esempio, in un funerale ci sia una musica veramente potente, catartica,
uh-huh,
quello sia un momento di grande liberazione per la comunità che vi partecipa, non soltanto per la famiglia o i legami più stretti. Quindi da una parte c'è questo pensiero, come in questo momento in cui la musica viene un po' relegata a una funzione non accessoria del vivere umano, non essenziale, perché questa definizione che è stata passata per i lavori non essenziali è veramente drammatica per,
certo,
chiunque si occupi di arte. E quindi da una parte il pensare a come rivendicare un proprio ruolo centrale, e il ruolo centrale è non solo quello di suonare, ma anche di produrre contenuti che possano elevare,
uh-huh,
le occasioni dell'incontro e quindi significare nella vita la forza potente, magnetica, catartica, liberatoria, coesiva del fattore musicale. E dall'altra, parallelamente, ciascuno di noi ha l'esperienza che quella comunione di anime, quel sentire insieme, quel sentimento che corre sulle seggioline del concerto quando il concerto funziona e c'è lo scambio tra artista e pubblico, e pubblico artista e pubblico tra loro, è un momento fortemente agognato da tutti, nel senso di che ha delle potenzialità molto grandi. E sapendo questo, in un momento in cui non ci si può toccare sostanzialmente, non si può stare troppo vicini,
uh-huh,
quella comunione di energie è producibile attraverso la musica suonata.
Jim Robinson on the drum. Celeberrima questa song, When the Saints Go Marching In, quindi una concezione, un'idea decisamente diversa, una sonorità diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, no Giovanni?
Assolutamente,
diciamo,
sì.
Di accompagnare il rito funebre, l'abbandono della vita di una persona con la musica.
Certo, qui vengono evidentemente evocati tutti i santi, in altre situazioni si va a toccare altre corde, e proprio a Giulia Spada volevo chiedere, evidentemente, stando anche a quanto ci raccontava prima Saul Beretta, esistono dei parametri entro i quali ciascuno riesce a far vibrare le corde interiori, perché, come diceva appunto Saul, ascolta, se è fortunato, alle nostre latitudini, in certe situazioni, della musica, chiamiamola, di qualità. Ecco, c'è un, antropologicamente parlando, c'è un elemento che possiamo individuare e che attraversa tutte le culture, proprio capace di poter essere immesso o ricercato nelle varie forme di musica, da quella che abbiamo sentito fino adesso a un diesire qualche compositore famoso, piuttosto che a vibrazioni di natura tibetana, che appunto si presenta come elemento comune e che, presente nelle diverse culture, risponde a una sorta di matrice.
Sì, allora, in realtà, diciamo, il suono in sé proprio sembra essere individuato anche dagli antropologi proprio come questo passepartout, questo elemento passepartout all'interno di un rituale funebre di successo. Quando ancora i funerali erano, diciamo, popolati anche nel nostro, in questa parte di mondo, quindi in epoca prepandemica, addirittura si è cominciato a registrare, ad esempio, la produzione di applausi, per esempio, da parte delle persone che partecipavano ai rituali. Quindi l'applauso è la produzione di un suono, e applaudire la morte della persona, applaudire il senso che quella persona ha avuto nelle vite dei dolenti, e via discorrendo. Quindi dal semplice battere le mani fino a delle produzioni più complesse, più elaborate, sicuramente il suono è uno dei, come dicevo anche prima, uno degli ingredienti culturali più adottati e utilizzati dalle società umane per favorire il trapasso della persona morta, ma poi anche la significazione del dolore. Il suono, che appunto sia applauso, pianto oppure musica, serve in maniera duplice al morto per in qualche modo trasformarsi da corpo, e quindi da involucro biologico, come l'abbiamo definito prima, a oggetto culturale. Serve a dargli una presenza mitica, uno statuto culturale. Attraverso il suono, i canti, si trasferisce l'identità della persona morta in un universo destoricizzato, in un universo mitico, mitizzato, in cui appunto si piange, ma anche si esalta l'esistenza di quella persona. E quindi diciamo, in questo modo, attraverso il suono, il morto diventa a tutti gli effetti un oggetto culturale riposizionato nella vita individuale collettiva. Ma serve appunto il suono, il canto, l'applauso, quello che si può trovare, anche a chi rimane come rituale collettivo di presenza, per significare appunto tutti insieme un dolore. Come sottolineato prima, insomma, la musica, il suono è un'espressione relazionale, corporea, e quindi come dire, una scelta di questo tipo da parte di una comunità di dolenti è proprio un sentirsi relazionalmente vicini, un produrre un nuovo noi per una rinascita più sana possibile della comunità.
Giulia Spada, lei stava insistendo sull'aspetto culturale. Mi scusi, sì, gioco di parole, ma il passo in questo contesto dal culturale al cultuale potrebbe essere breve. E il fattore che lei sottolineava giocherebbero in maniera estremamente forte anche per, diciamo così, gli aspetti relativi alla ritualità.
Sì, sicuramente sì, la cultura è di fatto questo grande scrigno che permette all'essere umano di inventare costantemente i suoi culti, i suoi riti a seconda di quello che diciamo che necessita. E questo mi pare che potrebbe essere proprio uno di quei momenti sociali nella storia dell'essere umano che avrebbe proprio bisogno di attingere a piene mani dallo scrigno culturale, quindi di inventare tradizioni, di riscoprire riti, di riavvicinarsi al corpo, anche quindi mediante alla produzione di suono in tutte le sue espressioni, dalla più semplice alla più raffinata, proprio per rivitalizzare la comunità che, ripeto, invece adesso con questo in questo momento così particolarmente delicato e allontanata dalla relazione, essendo l'uomo un essere relazionale, insomma, si capisce che fare produzione di cultura e quindi culto e quindi rito diventa più problematico.
Giulia Spada, Saul Beretta, tutte e due voglio rivolgere un piccolo quesito. Nel muovere quelle corde che avete sottolineato in maniera diversa, ma entrambi, gioca qualche ruolo, il fatto di, utilizzare dei suoni che ci riportino il più possibile lontano nel tempo, cioè voglio dire, l'arcaicità può giocare un ruolo emozionale. Saul Beretta.
Salve.
Ok, parto io. Io credo che non ci sia una barriera, nel senso che nel postmoderno come siamo, e quindi abituati a pescare o a subire o a scegliere i suoni che ascoltiamo da tanti mezzi che abbiamo in casa o da infinite librerie online, non ci sia un confine su quello che è più opportuno o quello che diciamo che può funzionare per tutti. Credo che per tutti non possa funzionare tutto alla stessa maniera. E quindi diciamo, nella ricerca di un nuovo rito, secondo me, dobbiamo stare su più livelli e provare anche a esplorare gli spazi che sono quelli della comunità, che possono essere le chiese, ma anche i cimiteri, ma anche la piazza, per risignificarli con qualcosa o fatto in un modo o suonato in un modo che può essere la ripresa del jazz di New Orleans oppure i tamburi tribali di uno sciamano australiano. Non mi darei questo confine perché la comunità è vasta, diciamo così, anche se il sentire comune magari porterebbe a pensare appunto come è sempre stato, se pensiamo nella storia della musica, i requiem piuttosto che diciamo così, le messe sono state all'ordine del giorno della scrittura dei tantissimi compositori, ma quindi dettavano un po' anche il gusto e il modo. Oggi credo che scatenare la fantasia alla ricerca di qualcosa di nuovo, anche capace magari di mettere insieme, avere il tribale accanto al barocco, quindi avere la terra accanto al cielo, qualcosa che tira in su in un modo, una parte, qualcosa che c'è ancora la terra, tutto nello stesso frullatore, possa essere magari invece una formula capace di fare in questo viaggio a questa comunità di anime che si trova insieme a vivere un'esperienza senza toccarsi, ma toccandosi magari solo energeticamente.
Giulia Spada si ritrova in questa descrizione.
Sì, completamente, completamente, perché di fatto ciò che una comunità, ciò che per una comunità è tradizione, anche in questo caso è un prodotto assolutamente culturale determinato da diversi fattori storici, sociali e ambientali. E visto il fatto che la nostra società contemporanea è fatta di interconnessioni, trasversalità e quindi è dotata di una complessità straordinaria, sono assolutamente d'accordo con quanto dice Saul, cioè che probabilmente la tradizione, nel senso di ciò che può mettere d'accordo tutti nel ritornare ad un suono anche antico, un suono che ci riporta alle origini, debba anche essere prodotta, magari inventata, magari anche questa con un profilo comunitario in un noi, in un nuovo noi che si rigenera.
They cruise.
Saul Beretta, io conosco i tuoi progetti da diversi anni. Una delle tante cose che ho sempre apprezzato è quello che, insomma, un po' prima l'hai descritto, no? Il fatto che l'evento musicale non sia solo, come dire, un evento che ci porti fuori dalla nostra quotidianità, dalla nostra normalità. E un altro aspetto, secondo me, molto importante è quella del luogo, cioè quindi della relazione con il concerto, la rappresentazione, l'assistere alla rappresentazione stessa da parte del pubblico, con il, come dire, con la relazione dello spazio, il sentire lo spazio che c'è attorno, no? Quindi che cosa ci puoi dire a proposito di questo e come questo può interagire nel discorso che stiamo facendo, cioè collegarsi al discorso che stiamo facendo?
Proprio questo, in questi 20 anni, diciamo, abbiamo sviluppato questo specifico rapporto, cioè tra il cosa suoniamo e il dove lo suoniamo, avendo in mente questo prodotto relazionale. Che è concerto, che è fatto da chi suona, chi ha scritto la musica, chi l'ha arrangiata, chi l'ascolta, chi è presente nel confine di questo territorio della musica spirituale. Il luogo che i nostri antenati o i luoghi che i nostri antenati hanno già scelto sono luoghi di energia. Spesso le chiese cattoliche vengono da luoghi da culti pre-cattolici, certo, romani o ancora anteriori. E quindi quei luoghi lì hanno già un'energia particolare. Entrare nel Duomo di Monza piuttosto che nella piccola chiesina di Casatenovo, uh-huh, ha un significato che è già l'ingresso. È come quando si va a fare yoga e c'è il riscaldamento prima di entrare, certo, nella pratica. E quindi quel passaggio del luogo, intanto c'è un passaggio in genere nella bellezza, che quindi ci predispone ad accogliere. Quindi allo stupore che passa attraverso gli occhi, all'energia che è già nel luogo di accesso, quindi è un'educazione, diciamo così, involontaria del pubblico, è già quella di entrare nella bellezza. E poi c'è la preparazione che il luogo stimola, quindi se sei in chiesa, se sei nel cimitero, se sei nell'edicola campestre in un campo che è stata salvata dalla cura del contadino per secoli, sei in un luogo che è coltivato dall'amore.
Certo.
Il nostro spirito lo sente, quindi la predisposizione comincia a essere alta. Se poi riesci con i musicisti a creare l'energia giusta, stai, diciamo, disseminando un campo che è già stato arato.
Assolutamente.
E quindi l'emozione è lì pronta a saltarti addosso,
certo,
a lasciarti un ricordo che genera un desiderio di averne ancora.
Bene, Saul Beretta, noi siamo, ahimè, purtroppo in conclusione. Il discorso è veramente molto bello e profondo, ma purtroppo dobbiamo concludere. Quindi grazie ad avere i nostri ospiti, grazie a Giulia Spada.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente a Saul Beretta, e speriamo di risentirci presto per sviluppare ancora questo tema, come diceva Claudio, così profondo, ma che ci accompagna sempre, giorno per giorno. Buon pomeriggio.